Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è martedì 6 settembre, mancano 19 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata.
E Letta dice che le elezioni in Italia saranno inquinate dalle influenze russe. Non so se qui a Salò o a Toscolano ci sono russi in giro che vi stanno citofonando per dirvi che cosa fare, che vi chiamano di notte per dirvi per chi votare. Ora, la Russia quando ha attaccato un paese confinante ha fatto un clamoroso errore. Non si risolvono i problemi nel 2022 con la guerra, con le armi, con i missili e con le bombe, e noi fin da subito abbiamo difeso il popolo ucraino aggredito, senza se e senza ma. Ma le sanzioni contro la Russia ci spiegavano a febbraio, e lo spiegavano a voi imprenditori, operai, commercianti, parrucchieri, camionisti, ci dicevano, e io mi sono fidato e quindi le abbiamo sostenute, guarda, facciamo le sanzioni contro la Russia, così li mettiamo in ginocchio. I russi poi devono scappare dall'Ucraina, fermiamo la guerra e fregheremo Putin, i generali, gli oligarchi, i colonnelli, i comandanti e tutti i guerrafondai. Bene, sono passati 7 mesi, i numeri, non la fantasia, i numeri del Fondo Monetario Internazionale, andare su Google per controllare, c'è qualcuno che da queste sanzioni ci sta guadagnando e c'è qualcuno che ci sta smenando. Teoricamente, mia figlia di 9 anni lo capisce senza essere laureata in economia, se io faccio delle sanzioni contro qualcuno, quello lì ci smena e io ci guadagno. Quello che punisco si impaurisce e io che l'ho punito divento più forte. Risultato dopo 7 mesi, l'esatto contrario. In Russia stanno vendendo come non mai, esportando come non mai, guadagnando e incassando come non mai. E chi ci sta rimettendo? Voi.
Ormai è qualche giorno che Salvini ha tirato fuori l'argomento. È stato poi uno dei temi più discussi dopo l'annuale appuntamento del weekend appena passato a Cernobbio, dove davanti a una platea di economisti e imprenditori si sono confrontati tutti i leader di partito e dove Salvini e Meloni hanno preso posizioni decisamente diverse sull'argomento. E Salvini, appunto, non smette di parlare delle sanzioni alla Russia. C'è da chiedersi che posizioni prenderanno nel momento in cui, come sembra, si troveranno insieme al governo. Prima di parlarne, però, vi faccio sentire Giorgia Meloni a Cernobbio, poi le parole di ieri di Enrico Letta e anche quelle di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati del centrodestra.
La divisione, diciamo, tra blocchi durerà. E allora non possiamo fare finta che questo problema non ci sia. È la ragione per la quale Fratelli d'Italia ha preso una posizione così chiara sul conflitto in Ucraina. Perché? Perché io sono convinta che il conflitto in Ucraina sia la punta dell'iceberg di un conflitto molto più ampio, il cui obiettivo è la revisione degli assetti mondiali. Se l'Ucraina cade e l'Occidente perisce, il grande vincitore domani non sarà solamente la Russia di Putin, ma la Cina di Xi Jinping. E chi è più debole in Occidente, segnatamente l'Europa, rischia di ritrovarsi sotto l'influenza, diciamo, cinese. E quindi, secondo me, bisogna combattere questa battaglia. E voglio dire un'altra cosa, perché sento ancora parlare di sanzioni sì, sanzioni no, armi sì, armi no. Ma voi pensate veramente che con la posizione italiana noi decidiamo il destino del conflitto in Ucraina? Cioè, se domani l'Italia non mandasse più armi o se l'Italia non partecipasse più alle sanzioni, che cosa farebbe il resto dell'Occidente? Niente, continuerebbero a mandarle. La Gran Bretagna da sola manda più delle armi che manda tutta l'Europa. È la nostra posizione che stiamo decidendo, è il nostro futuro che stiamo decidendo, è la nostra credibilità che noi decidiamo sulla posizione ucraina, perché ovviamente noi abbiamo, diciamo un dato veloce, volume esportazioni con la Russia 1,5%, volume esportazioni con l'Occidente 80%. Se domani l'Italia si sfila dai suoi alleati e si gira dall'altra parte, per l'Ucraina non cambia niente, per noi cambia moltissimo. E una nazione seria che voglia difendere i suoi interessi deve avere una postura credibile.
Sono gravissime le affermazioni di Salvini sul tema delle sanzioni alla Russia. Salvini ha detto cose che nemmeno Putin direbbe, svelando alla fine la sua vera idea di tutta questa vicenda, cioè la vicinanza a Putin e il fatto che la coalizione di centrodestra, che ne dica la Meloni, ha una scelta che è profondamente ambigua su una delle questioni oggi più importanti, quelle dell'aggressione russa all'Ucraina. Salvini vicino a Putin, pro Putin, che sostiene le tesi di Putin, questo è un vero pericolo per il nostro paese.
Sarebbe devastante e stupido in questo momento ritornare indietro sulle sanzioni, farebbe dei danni non alla Russia, ma farebbe dei danni all'Italia e all'Unione Europea. Noi dobbiamo senza se e senza ma proseguire con l'Occidente, l'Europa, nelle sanzioni contro la Russia, ma l'Europa e l'Occidente devono aiutare i paesi e quindi le imprese e le famiglie che subiscono le conseguenze di queste sanzioni. Per questo chiediamo all'Europa di fare un debito pubblico europeo come si è fatto per il Covid. Chiediamo di utilizzare i fondi europei strutturali che sono già a disposizione per dare immediati ristori.
Già ieri sulle pagine del Corriere della Sera Marco Marisio ha spiegato come sì, gas e petrolio tengono in piedi il sistema russo e che con le esportazioni delle risorse indispensabili Putin guadagna più di prima e può continuare la sua guerra per un altro anno. Ma intanto l'economia di Mosca si contrae e a pagare sono i cittadini russi più poveri. L'impoverimento collettivo creato dalle sanzioni è impossibile da negare. La compagnia aerea Aeroflot è obbligata a smontare i propri aerei che coprivano tratte extranazionali per trovare pezzi di ricambio. A causa della mancanza di auto occidentali, Yandex, il più diffuso servizio di taxi che opera quasi in regime di monopolio, è stato costretto a fare ricorso alle auto Lada di produzione russa, meno comode e sicure, chiedendo un aumento delle forniture, ma la produzione ormai è ferma. Persino il governo ha dovuto stimare un crollo del 90% nel comparto automotive, che resta pur sempre un indicatore affidabile sullo stato di salute di un'economia. Così per Yandex sono in arrivo auto della bielorussa Unison, che assembla parti delle macchine cinese Zotye, come accadeva ai tempi dell'autarchia sovietica. Comunque, ci sono diversi esempi appunto di come una cosa sia l'assetto finanziario energetico su cui sta giocando Putin. Altra poi sono gli effetti delle sanzioni sulla vita dei cittadini russi. E personalmente trovo anche molto brutto dover arrivare a fare questo ragionamento. Stiamo facendo i calcoli di quanto stiamo facendo del male non ovviamente a un leader di una potenza mondiale che tanto se ne sta protetto nel suo palazzo, ma ai suoi cittadini che a causa di questa guerra si stanno impoverendo. Dopodiché, appunto, c'è una guerra in corso e la domanda da farsi è: che posizione vogliamo prendere? Stiamo dalla parte dell'Ucraina solo se ci conviene economicamente oppure smettiamo le sanzioni e li lasciamo invadere? Da questo punto di vista, quello dei riposizionamenti, potremmo dire riposizionamenti ideologici dei vari partiti, ho trovato interessante il commento di Domenico Caccopardo su Milano Finanza di oggi, un articolo che intitola «Cernobbio ha rimescolato tutto». A 20 giorni dal voto, scrive Caccopardo, le posizioni politiche sono abbastanza delineate, anche se non escludo che nelle prossime settimane possano verificarsi ulteriori movimenti. Le novità fondamentali sono due posizionamenti. Nel centro-destra, la Lega che si colloca a destra di Fratelli d'Italia. A sinistra, il PD che abbandona la sua pur breve storia e si affianca ai 5 Stelle con una scelta alla Jean-Luc Mélenchon, chiedo scusa per la pronuncia francese. Enrico Letta addirittura archivia Tony Blair, che del riformismo è ancora oggi una onorabile bandiera. Ma entriamo nel merito. Matteo Salvini abbandona la patria e si schiera con il nemico della patria, almeno di questi tempi, Vladimir Putin. Abbandona la teoria e la pratica democratica, rimodella il suo partito sulle democrature in auge all'est e, senza parafrasi ed eufemismi, si qualifica di fronte agli italiani come il partito di Putin, alternativo all'Europa, all'alleanza atlantica, alla solidarietà occidentale. Qualunque sia il risultato, una scelta perdente questa, giacché la complessità e l'intensità delle relazioni economiche e finanziarie occidentali non è nemmeno lontanamente sostituibile da una solidarietà orientale, perché il fatto non sussiste. Il reddito pro capite in Russia è nettamente inferiore al reddito pro capite dei portoghesi. E le minacce di queste ore della Russia sono la prova della disperazione del suo sistema di potere. Industria alla deriva, il settore militare dell'industria paralizzato dal mancato arrivo di cruciali componenti occidentali, il calo del reddito della borghesia urbana, il rarefarsi dei prodotti ambitissimi occidentali dalla grande distribuzione. Tutti elementi di una situazione di difficile governo, nella quale è in ballo la sopravvivenza del regime. C'è anche da dire che le minacce di queste ultime ore sfidano il mondo con l'autolesionismo. Esse, infatti, e sul serio, darebbero il colpo di grazia a ciò che resta dell'economia russa, del petrolio e del gas. Ed è così illusoria la posizione di Salvini da costringerlo alla bugia spudorata dell'affermazione che le sanzioni colpiscono noi più della Russia. Le difficoltà energetiche attuali non derivano dalle sanzioni, ma dalla scelta politica del despota del Cremlino. Certo, c'è da chiedersi perché. Non c'è una risposta. La natura, la struttura dei rapporti instauratisi tra Lega e Russia Unita, partito di Putin, sono tali da non consentire a Salvini una politica diversa, più rispettosa dell'interesse nazionale. Dalla parte opposta, Enrico Letta ha scelto il suicidio politico, tentando di trasformare il tentativo di Partito Democratico all'americana, quello teorizzato da Walter Veltroni, in un partito estremista che vellica i variabili umori della plebe, nel senso del dizionario Treccani di la parte del popolo più arretrata dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Il suo futuro post-elezioni è chiaramente il riallearsi con Giuseppe Conte e i suoi, e quindi rientrare nella conventio ad excludendum che nel secolo scorso aveva colpito il Partito Comunista. Un asserragliarsi a sinistra che condurrà appunto alla sconfitta prima di tutto politica e poi elettorale e all'archiviazione di questa segreteria, che, tra parentesi, scrive Caccopardo, dà ragione alla decisione di Matteo Renzi di rimuovere in un battibaleno Letta da Palazzo Chigi. Ulteriori conseguenze sono identificabili. Giorgia Meloni onora la decisione di rappresentare l'italiano del Partito Conservatore Europeo. Il termine conservatore è nettamente diverso da fascista e da neofascista e colloca Fratelli d'Italia all'interno di uno schieramento solidale con l'Europa, l'Occidente, la NATO. Insomma, il sistema economico, finanziario e di difesa di cui l'Italia fa parte del 1948. Vedremo come Meloni coniugherà la posizione assunta rendendola concreta politica di governo, ma non c'è dubbio sul successo della scelta, premiata dal trasferirsi nelle sue file di qualificati esponenti della Lega, non omologatisi alle versioni di Salvini. In questo contesto fa strada Carlo Calenda, con Renzi che si giova della scarsa empatia del collega, riguadagnando simpatie che sembravano perdute. Si dimostra così che il fiorentino, cedendo la leadership, ha ancora fiuto politico. Comunque, Carlo Calenda che incassa il credito proveniente da una posizione chiara, nella quale è compreso il rifiuto di alleanze future con il PD e la prospettiva, poco realistica, ma suggestiva, di un ritorno a Mario Draghi per le inevitabili difficoltà di sintesi delle incompatibilità nel destra-centro. Gli italiani, nel senso di popolo, non sono protagonisti della competizione. Il sistema recita i propri riti in assenza di popolo, per volontà dei partiti e delle leggi elettorali che hanno ucciso il concetto di rappresentanza. Ma gli italiani, nel senso di popolo, cioè gente consapevole che giudica e sa giudicare, osservano e trarranno le loro inappellabili conseguenze. La puntata di oggi sembra monotematica, lo so, sarà un po' tutta legata alla guerra, alle posizioni dei partiti e adesso vi parlo anche un po' di gas e di energia. Domani prometto di provare a variare di più, però c'è un articolo secondo me molto interessante su Milano Finanza, su un argomento appunto a proposito della crisi energetica, che sembra attirare decisamente meno l'attenzione. e cioè il ruolo del risparmio energetico, che svolge un ruolo fondamentale nell'equazione della sostenibilità dei bilanci energetici dell'Unione Europea. Milano Finanza spiega come per la Germania, fortemente dipendente dal gas russo, una riduzione dei flussi senza alcuna variazione dei consumi sarebbe disastrosa. Tuttavia, il consumo di gas tedesco è già diminuito in media del 15% nei primi 6 mesi dell'anno rispetto al 2021. E se continuerà a risparmiare energia a questo ritmo, la Germania disporrà di gas a sufficienza per sopportare un eventuale scenario di taglio completo dei flussi di gas russo, e lo stoccaggio rimarrebbe in territorio positivo nell'ipotesi che la Russia continui a inviare circa il 10% dei flussi. L'Italia parte da una posizione più favorevole in termini di dipendenza dalla Russia riguardo al gas. Tuttavia, il consumo di gas è diminuito di appena il 2% nei primi 6 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. A questo ritmo di consumi, l'Italia resterebbe senza gas entro la primavera 2023, perfino se la Russia continuasse a inviare il 10% dei flussi. Sulla base dei dati osservati finora, l'Italia necessiterebbe di un significativo aumento dei risparmi energetici per far fronte a uno scenario di taglio totale dei flussi di gas russo. La correzione richiesta sarebbe molto più contenuta rispetto a quella necessaria in Germania, ma ammonterebbe comunque a più del doppio di quanto osservato finora. Ma come mai si riscontrano queste differenze di risparmio energetico? Un chiaro motivo risiede nella percentuale di gas utilizzato per la produzione di energia elettrica rispetto al consumo totale di gas, che risulta più elevata in Italia, è circa il 35%, mentre in Germania è circa il 15%, e che costituisce un'area in cui la sostituzione può rivelarsi particolarmente problematica nel breve periodo. Tuttavia, il consumo di gas per la produzione di energia elettrica è diminuito del 3% in Germania nei primi 6 mesi dell'anno, rispetto alla media per lo stesso periodo del 2019-2021. In Italia, la stessa misura è aumentata del 9%. Escludendo la componente della produzione di energia elettrica, la discrepanza è ancora notevole. Il consumo di gas è diminuito del 10% in Germania durante i primi 6 mesi dell'anno rispetto alla media dello stesso periodo del 2019-2021, mentre in Italia la stessa misura è diminuita solo del 3%. Se da un lato questo dato rispecchia indubbiamente una crescita economica più sostenuta in Italia rispetto alla Germania nello stesso periodo, dall'altro anche la politica conta. In Germania risparmi e sostituzioni stanno accadendo anche dove sembrava inizialmente impossibile. La casa automobilistica Audi, per esempio, ha dichiarato di poter sostituire il 20% del suo consumo di gas a breve termine e che solamente il 10% del gas che utilizza non è sostituibile. L'attuale dibattito energetico in Europa è incentrato sui prezzi e sullo stoccaggio, tralasciando di affrontare il ruolo della quantità e dei flussi. Ciò genera confusione. Il rincaro dei prezzi appare difficile da conciliare con la buona notizia che lo stoccaggio si avvicina a livelli altissimi prima di quanto previsto. Tuttavia, lo stoccaggio rappresenta in genere circa il 25% del consumo annuale di gas. Pertanto, se i flussi dovessero ridursi in modo significativo, lo stoccaggio si esaurirebbe rapidamente a livelli invariati di consumo di gas. L'Europa registra una carenza di gas di cui i prezzi elevati sono un effetto derivato. In presenza di tale vincolo quantitativo, la riduzione dei prezzi a consumo invariati richiederebbe comunque implicitamente un certo razionamento. Il risparmio energetico può giocare un ruolo chiave nel mitigare questo trade-off e dovrebbe pertanto figurare in cima all'agenda della riunione dei ministri dell'energia dell'Unione Europea. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizieacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.